SBS Italian.
Adesso invece ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, la nostra rubrica quindicinale sui visti, e con noi in collegamento da Sydney Emanuela Canini, agente di immigrazione. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno a tutti voi.
Ciao Emanuela, ben trovata.
La volta scorsa ci siamo occupati del visto TSS 482, ovvero l'ex 457, stiamo imparando a conoscerlo. Oggi invece parliamo di Parent Visa, perché sono cambiati dal 1° di aprile i requisiti necessari per poter sponsorizzare i genitori con il Parent Visa, appunto. Nuovi parametri dal 1° di aprile, come detto, a cui ne seguiranno altri tra un anno, nel 2019. Sembra un fulmine a ciel sereno, perché non ci si aspettavano novità relativamente a questo visto. Sbaglio, Emanuela?
Sì, quasi un pesce d'aprile, anche se c'è poco da scherzare. Purtroppo un altro colpo negativo ai visti, questa volta per il ricongiungimento dei genitori, come se non fosse già difficile e costoso. Ad essere precisi, questo è stato un cambiamento del Centrelink, quindi della legge del Social Security Act, e non esattamente della legge di immigrazione, ma tant'è che ha avuto ripercussioni sugli immigrati come conseguenza. Non c'è stata nessuna anticipazione su questo argomento, ma del resto in questi ultimi tempi le anticipazioni sono proprio un ricordo del passato, e quindi siamo stati tutti presi di sorpresa di nuovo. Ora si cerca di capire le conseguenze di questa manovra su quello che sarà il futuro del Parent Visa, quanti lo potranno usare ancora e quanti non potranno più avere i genitori con loro, quindi abbastanza triste, direi.
Ma secondo te, Emanuela, che cos'è che cambierà principalmente rispetto a questa situazione, rispetto a quello che era il passato? Insomma, ci siamo occupati di Parent Visa anche ampiamente l'anno scorso, insomma, non c'è tregua.
Sì, cambia il modo di concepire l'assurance of support, o meglio il suo valore. Che cos'è l'assurance of support? È quella pratica che lo sponsor affronta con il Centrelink per garantire che abbia una situazione finanziaria tale da poter sostenere eventuali spese future che potrebbero presentarsi per i genitori quando diventano residenti permanenti. Come tutti, questo lo sappiamo, non hanno diritto ai sussidi Centrelink per i primi 2 anni o alla pensione per i primi 10 anni. Quindi il Centrelink stabilisce, a seconda dello stipendio del figlio, dello stipendio degli ultimi anni e dell'anno corrente, se la persona sia in grado o meno di sostenere i propri genitori. E l'approvazione dell'assurance of support è essenziale per l'approvazione del visto, altrimenti questo viene rifiutato. Tra l'altro, chi ha debiti con il Commonwealth adesso non viene neanche più accettato, quindi ad esempio chi deve dei soldi all'ufficio delle tasse. Quindi tutte queste novità si applicano sia al visto che impiega 30 anni ad essere approvato, che ormai non lo fa quasi più nessuno, sia al tipo di visto che costa quello che costa circa $45,000 a genitore, quindi a questo punto non gli bastano neanche più.
Emanuela, come si può calcolare questa sorta di stipendio minimo? Esiste un modo per verificare se si può essere in grado, appunto, di superare questa prova?
Sì, c'è una cifra di riferimento che dobbiamo considerare come proprio cifra fissa, e questa è 29.430. Questa cifra cambia ogni anno, ovviamente aumenta un pochino ogni anno. Cosa rappresenta questa cifra? È lo stipendio che, se un singolo senza figli dovesse avere, non otterrebbe il sussidio di disoccupazione, quello che noi chiamiamo New Start Allowance. Si prende quindi questa cifra, questi circa 29.000, e si moltiplica per il numero delle persone coinvolte nella pratica, e cioè il figlio sponsor, quindi uno, il numero di genitori che si sponsorizza, quindi uno o due, e un eventuale partner del figlio che sponsorizza. Quindi diciamo che per un figlio sposato che sponsorizza ambedue i genitori deve moltiplicare questa cifra per 4, e siamo già a quasi $120,000.
Rientrano anche i figli, Emanuela, in questo calcolo?
Sì, questa cifra aumenta se lo sponsor ha figli, e si aggiunge il 10% di questa cifra fissa che ho menzionato per ogni figlio.
Quindi siamo arrivati a 130 e passa.
Sì, più o meno. $1,000. Sì, quindi, diciamo, una persona con una famiglia completa deve sponsorizzare tutti e 2 genitori, deve dimostrare di aver guadagnato sui $130,000 negli ultimi 2 anni. E non tutti ovviamente ce l'hanno uno stipendio del genere. Quindi praticamente la cifra finale dello stipendio da dimostrare viene ad essere più del doppio di quella che sarebbe servita con la legge vecchia, perché precedentemente come cifra fissa non si prendeva questa qui di 29.000, bensì proprio la cifra del riferimento dello sussidio di disoccupazione, che è praticamente la metà, e non veniva conteggiato neanche il partner nella moltiplicazione. Quindi consiglio a chi ha già inviato la richiesta di visto ma non ha ancora avviato la pratica dell'assurance of support di andare sul sito del Centrelink, dove si può calcolare la cifra che riguarda la propria pratica e vedere se ci si rientra, altrimenti bisogna trovare alternative.
Ecco, appunto, proprio a proposito di queste alternative, come abbiamo detto, non è che tutti possano vantare tali stipendi da capogiro, ci sono altre soluzioni se non si arriva a questa cifra?
Sì, bisogna coinvolgere altre persone a prestarsi come garanti. L'esempio più immediato è quello di mettere insieme lo stipendio del coniuge. A quel punto decisamente si hanno più possibilità di soddisfare il requisito con due stipendi piuttosto che uno. Ma c'è da considerare che siccome nell'arco di una vita non si può garantire supporto per più di due persone, vuol dire che se la coppia vuole portare tutti e quattro i genitori non potranno, in quanto se ambedue, moglie e marito, usano il loro stipendio per una coppia di genitori, l'altra coppia dovrà trovare qualche altro garante. Quindi in generale il garante in realtà può essere chiunque, anche un amico, un'organizzazione, ma questo garante poi diventa responsabile dei costi, quindi non è che tutti si vogliano prestare alla fine.
Emanuela, c'è anche un'altra novità, un ritocco del 50% sulle spese future dei genitori. Che cosa significa? Spiegaci un po' come funzionano le cose adesso e come funzioneranno in futuro.
Quindi oltre a dimostrare di avere uno stipendio sostanzioso, bisogna anche versare un deposito al Centrelink. Questo già esisteva prima. A seconda del visto, questo può essere per una coppia di genitori $7.000 per il visto quello economico per cui si aspettano 30 anni o $14.000 per una coppia per un visto di quelli costosi. Queste cifre aumenteranno del 50% dal 1 aprile 2019, quindi tra un anno. Questi soldi rimangono in deposito al Centrelink per 2 o 10 anni a seconda del visto e vengono tenuti lì in caso servano per erogare qualche servizio ai genitori, verranno restituiti alla fine decurtati delle spese oppure per interi se non verranno mai usati. Quindi anche qui c'è un aumento della montare che bisogna versare.
Noi ricordiamo a chi ci ascolta che questa mattina siamo in collegamento da Sydney con l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Potete mandarci le vostre domande su questi temi anche sulla nostra pagina facebook.com/SBS Italia. Noi ogni 2 settimane appunto parliamo dei cambiamenti in tema di visti, ma questi cambiamenti, proprio gli ultimi di cui abbiamo parlato, riguardano chi ha presentato domanda dopo il 1 aprile 2018 o sono retroattivi? Non ho ben capito le tempistiche.
Sì, ulteriormente, come se non bastasse, le novità si applicano anche a chi ha richiesto un visto di ricongiungimento ma non ha ancora avviato la pratica con il Centrelink. Quindi in un certo senso ancora una volta è stata applicata una retroattività su certi requisiti, anche se indirettamente, perché non è retroattiva sulla richiesta del visto ma sulla richiesta al Centrelink, che di solito avviene molto dopo. Quindi chi ha chiesto il visto e si trova in coda verrà colpito dalla nuova legge se ha fatto richiesta al Centrelink dopo il 1 aprile. Chi invece ha avviato già la pratica con il Centrelink prima del 1 aprile è salvo, anche se la pratica non è stata ancora finalizzata. Sappiamo che Parent Visa hanno lunghi periodi di attesa, inclusi 3 anni di quelli che pagano grandi cifre per avere la priorità, ma come tutti gli altri, ovviamente queste persone hanno fatto i conti con la legge 3 anni prima e non con quella di adesso, per cui chi è ancora in coda farà meglio farsi 2 conti e cominciare a organizzarsi.
Emanuela, che lettura possiamo dare di questi cambiamenti? Era difficile già prima, adesso sembra davvero quasi impossibile. Che strade sta percorrendo il Dipartimento dell'Immigrazione?
Sì, questi cambiamenti si leggono un po' come la maggior parte dei cambiamenti a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi: vince chi se lo può permettere, il resto arranca. Evidentemente il costo di far entrare pensionati, nonostante il risparmio sui child care e sulle tasse sui visti molto esose, non è sufficientemente conveniente per il governo. Sarebbe interessante sapere però quanti soldi effettivamente sono stati spesi dai depositi versati al Centrelink rispetto ai depositi che non sono mai stati toccati, per capire realmente il peso economico di questi ricongiungimenti e per dare un senso a questo ennesimo inasprimento. Inoltre si parla tanto di questo nuovo visto temporaneo per genitori che il governo vorrebbe creare, di cui però non si hanno notizie da un po', e speriamo che questa non sia una manovra per spingere questo nuovo tipo di visto, il quale non dà residenza permanente, ma comunque andrà a costare diverse migliaia di dollari a chi lo richiede. Quindi siamo un po' sulla linea degli ultimi anni, dove viene sempre favorito praticamente chi ha un certo tenore di vita, diciamo.
Emanuela, infine abbiamo ricevuto due domande dai nostri ascoltatori. Una ci arriva da Domenico Di Lillo, te la leggo. Allora, ciao, io volevo avere informazioni su chi lavora nel settore hospitality. A breve prenderò un diploma in hospitality management. Ho lavorato per più di 2 anni qui a Sydney in diversi ristoranti. In cosa consistono questi 2 anni di esperienza lavorativa per chi deve richiedere un visto nel ruolo di coffee and restaurant manager? E c'è una sigla abbastanza particolare per questo visto, STSOL 14, e poi 4 volte 1, non la ripeterò. Ci sono differenze per chi fa richiesta per uno sponsor nello stesso ruolo nella regional area o nelle aree disagiate? Si hanno più semplificazioni? Infine, Domenico ci chiede: ci sono speranze che con l'aggiornamento delle liste di luglio anche questa posizione, ovvero quella di coffee and restaurant manager, passi nella medium long term list?
Allora, intanto i 2 anni di esperienza lavorativa devono essere full time, quindi mi viene da pensare che se ha lavorato durante il suo visto studio, quella parte di lavoro sarà stata maggiormente part time. Inoltre i 2 anni devono essere post qualifica, quindi alla fine del corso. Ci sono alcune eccezioni sia per il lavoro part time che per i periodi di lavoro durante gli studi o pre qualifica, ma per ora il Dipartimento non ha specificato altri casi tranne quelli dei medici o di chi fa un dottorato di ricerca. Ma se al di là della qualifica, mettiamo che non abbia questa qualifica, ha invece 3 anni di esperienza full time in qualsiasi periodo, ancora può essere sponsorizzato senza bisogno della qualifica stessa. In questo caso si applica la legge come era già in vigore prima, però ricordo che devono essere 3 anni full time o l'equivalente in part time. Nelle zone regionali, se può sempre dimostrare questi 3 anni full time, va ancora bene, ma se invece si basa sulla qualifica dovrà comunque avere 3 anni full time post qualifica, quindi effettivamente da questo punto di vista non conviene andare in zone regionali. Altra domanda: se il restaurant manager tornerà sulla amata medium long term list? Non ci spererei, non so, diciamo, dare una risposta, perché negli ultimi tempi il governo si tiene stretto le sue informazioni, non le fa trapelare, quindi sarà un po' sorpresa, ma sinceramente no, non ci spererei proprio.
Grazie mille Emanuela, avremmo un'altra domanda di Valeria che però ti rivolgeremo, mi sa, nel nostro prossimo appuntamento. Per oggi ci fermiamo qui, grazie ancora per la collaborazione.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie Emanuela, noi questa mattina abbiamo parlato con Emanuela Canini, agente di immigrazione a Sydney. Il suo intervento potrete riascoltarlo sul nostro sito sbs.com.au/italian. Noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa e torniamo tra poco con voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.